www.redijo.it e la storia continua. Barbarossa e la Lega sul carroccio dei vincitori. L'imperatore è sbaragliato. Forse anche per questo Federico, ridisceso ancora una volta in Italia alla testa di un esercito, dopo l'inutile assedio di Alessandria, si decise, nel 1175, a intavolare colloqui di pace, che gli consentirono di riportare dalla sua parte più di una città, ma non valsero a minare la determinazione dei milanesi a resistere. Così si giunse l'anno seguente a quella battaglia di Legnano in cui l'esercito milanese, stretto intorno al carroccio, sbaragliò l'esercito imperiale. Una vittoria la cui portata sul piano puramente militare è stata forse sovravalutata dalla oleografia risorgimentale, ma che sul piano politico pose fine una volta per tutte a ogni speranza per il Barbarossa di imporre la pacificazione con la forza e di dettare le proprie condizioni. L'imperatore fu pronto a riconoscere che i rapporti di forze dopo la battaglia erano mutati, perché dal suo trono sia chiaro che non si sentiva certo con le spalle al muro. Cercando di ricavare il massimo da una situazione diventata improvvisamente sfavorevole, avviò trattative non certo con la Lega, che egli stesso aveva dichiarato fuori legge, ma con il Papa, e non lo trovò mal disposto, già che anche Alessandro III era stanco di uno scisma che minava la sua autorità agli occhi dei fedeli. Il 21 luglio 1177 a Venezia Federico riconobbe la legittimità del pontefice, mettendo così fine a una frattura ventennale, che stipulò una tregua di 6 anni con i comuni ribelli. Questo temporaneo arresto delle ostilità, come è ovvio, dispiacque a molti, ai milanesi innanzitutto, che si sentirono traditi e abbandonati dal Papa, ma anche all'antipapa, allora regnante, Callisto III, e ai maggiori vassalli italiani dell'imperatore, come la Marchesa di Monferrato, che temevano di essere lasciati soli alla mercé dei comuni vincitori. Ma né da una parte né dall'altra c'erano più energie sufficienti per continuare la lotta. E nel corso dei 6 anni di tregua morì Alessandro III, cui successe Lucio III, meno compromesso nella guerra e assai meglio disposto nei confronti dell'imperatore. Morì anche nella lontana Bisanzio il Basileus Manuele Comnemo, che per tanto tempo aveva attizzato l'ostilità dei Lombardi contro Barbarossa. In Germania Federico approfittò dell'intervallo per regolare definitivamente i conti con i più irrequieti fra i suoi vassalli. Un dignitoso compromesso. E allo scadere della tregua, nel 1183, era chiaro a tutti che non c'era alternativa a un regolare trattato di pace, che venne infatti firmato a Costanza il 25 giugno con la partecipazione da parte lombarda di 17 città. La pace di Costanza rappresentava in sostanza un compromesso, anzi, poteva apparire addirittura come un parziale successo dell'imperatore, dal momento che le città conservarono, sì, quell'esercizio dei poteri pubblici o regalie, per cui si era così a lungo battute, ma solo a condizione di riconoscere questi poteri come concessi feudalmente dall'imperatore che ne restava il detentore ultimo. Anche sul piano simbolico la dignità imperiale ne usciva salvaguardata, giacché l'accordo si configurava come una graziosa concessione del sovrano ai sudditi ribelli. Quasi che solo la magnanimità del sovrano e non la sconfitta di Legnano lo avesse indotto a elargire il perdono. La volontà di chiudere per sempre la fase della ribellione era probabilmente reale da entrambe le parti, come dimostrano diversi avvenimenti emblematici. Alessandria, la città che più di ogni altro incarnava fin nel nome la sfida all'autorità imperiale, venne di comune accordo simbolicamente distrutta e simbolicamente rifondata con il nuovo nome di Cesarea, la città di Cesare. Egualmente significativa fu la scelta di celebrare a Milano, in Sant'Ambrogio, il matrimonio del figlio dell'imperatore, Enrico, con Costanza di Altavilla, come pure la coniazione di una moneta d'argento che portava insieme il nome di Federico e quello di Milano. La pace di Costanza non significò la fine della Lega, anzi, l'imperatore dovette concedere un riconoscimento formale. Venuta meno l'emergenza militare, tuttavia, essa cessò in pratica ogni attività, anche perché l'egemonia milanese la rendeva perfettamente superflua. Sempre più spesso i comuni della Lega erano governati non più dai propri consoli, ma da un podestà milanese. Solo a partire dal 1226, quando l'imperatore Federico II volle nuovamente imporre la propria autorità in Lombardia, la Lega riacquistò per qualche tempo la sua funzione primaria, sotto la direzione milanese. Era, di fatto, la resurrezione di un organismo defunto, tanto che risultò necessario rinnovare il giuramento di adesione. Questa, che gli storici chiamano la seconda Lega Lombarda, ebbe dapprima un esito meno brillante rispetto a 50 anni prima, come testimonia la disfatta di Cortenuova nel 1237, in cui il Carroccio cadde nelle mani degli imperiali. Ma in seguito la guerra venne condotta con maggior successo e quando Federico II morì nel 1250, le ultime possibilità di una vittoria imperiale erano tramontate da un pezzo. Con la scomparsa di quest'ultimo poderoso avversario, anche la funzione della Lega veniva meno ed essa non viene più rinnovata. Si preparava ormai un'altra stagione, quella dell'egemonia non più mascherata di Milano e Lombardia sotto la signoria viscontea. www.redigio.it e la storia continua.